cari ascoltatori, buon pomeriggio dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. È con noi Don Ferdinando Colombo, salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. Don Ferdinando parlerà oggi sul tema Ripartire da Cristo nell'educare i giovani, il metodo educativo di Don Bosco. La parola a Don Ferdinando Colombo.
Grazie e buonasera a tutti gli ascoltatori. Mi hanno detto che abbiamo ascoltatori anche che guidano i camion, che sono in viaggio, e ho ricevuto anche varie mail o messaggi di gradimento e di consiglio. Un saluto a tutti. È sempre una gioia rivolgervi la parola, mentre proprio dalla postazione in cui mi trovo vedo il Santuario del Sacro Cuore qui di Bologna. Questo tempio che sta diventando il centro spirituale di una rete di persone che vogliono essere uniti spiritualmente nel pregare gli uni per gli altri. E su questo io mi permetto davvero di raccomandare a ognuno di voi di avere un tempo personale di preghiera calibrato ovviamente secondo le vostre condizioni di vita, ma che ci sia nella vostra giornata sempre un momento dedicato alla preghiera. E do anche un appuntamento spirituale, si intende, tutte le mattine io ho la gioia e l'onore di celebrare l'Eucaristia all'altar maggiore del Tempio, davanti a una bellissima statua del Sacro Cuore, e lì metto le mille preghiere che arrivano da tutta l'Italia e da tutto il mondo, le metto lì proprio sull'altare perché il Signore le accolga. L'appuntamento alle 8 del mattino, dovunque ci troviamo, un pensiero discendevole di preghiera. Poi capitemi, il Signore non guarda l'ora nel senso tecnico del termine, è come dire, è proprio un appuntamento spirituale che vi lancio. E chi vuole poi far parte di questa rete di preghiere non ha che da farsi vivo, Radio Maria può fornire il nostro indirizzo, c'è anche una bellissima rivista che noi mandiamo gratuitamente a chi la vuole ricevere e che tiene viva questa rete. La rivista è Sacro Cuore, penso che molti di voi la conoscono già. Ecco, partiamo proprio con il Sacro Cuore perché è l'ispirazione profonda. Leggo un brano scritto da Giovanni Paolo II che dice: nel Sacro Cuore di Cristo la sintesi di tutti i misteri della nostra fede. La Chiesa mette davanti a noi i misteri del cuore di Gesù, Dio e uomo. Tutti questi misteri sono stati proposti nella loro globalità dalla liturgia della solennità del Sacro Cuore. Ecco le parole di San Giovanni Apostolo. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il Suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati, perché noi avessimo la vita per mezzo Suo. Ecco, in queste parole di San Giovanni, dice il Papa, vi è qui la sintesi di tutti i misteri nascosti nel cuore del Figlio di Dio. L'amore preveniente, l'amore soddisfattorio, l'amore vivificante. E continua, questo cuore pulsa con il sangue umano che è stato versato sulla croce. Questo cuore pulsa con tutto l'inesauribile amore che è eternamente in Dio. Con questo amore esso è sempre aperto verso di noi, attraverso la ferita che vi ha aperto la lancia del centurione sulla croce. Se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. L'amore fa nascere l'amore, sprigiona l'amore e si realizza mediante l'amore. Ciascuna particella di vero amore nel cuore umano ha in sé qualche cosa di ciò di cui il cuore del Dio uomo è colmo senza limiti. Perciò Egli chiede a noi, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me. Ecco, questa parola di Gesù con cui termina l'intervento di Giovanni Paolo II l'abbiamo trasformata, l'abbiamo fatta diventare poi la preghiera con cui chiudiamo sempre questa nostra trasmissione. E il tema che direi ho scelto per questo incontro di oggi è legato in modo direi forte alla situazione attuale della Chiesa italiana. Voglio parlarvi di educazione dei giovani. Si parla moltissimo di emergenza educativa, cioè di situazioni dove non riusciamo più a controllare chi educa i giovani, come vengono educati, che tipo di uomo, di persona adulta ne sgorga da tutto questo. E di questi giorni, ieri c'è stata proprio una tavola rotonda con il Cardinal Ruini, con il dirigente della RAI, e è stato presentato un volume molto importante, perché è il rapporto proposta che la Conferenza Episcopale Italiana, tramite il Comitato per il Progresso Culturale, lancia a tutti noi sulla questione educativa. È un rapporto proposta sull'educazione. E questo mi pare estremamente importante, perché va a toccare il cuore delle persone. Il Cardinal Bagnasco, nella sua editoriale di 3 giorni fa, diceva: il baricentro dell'esperienza formativa è la vera sapienza antropologica, è una visione non riduttiva del fatto educativo. Allora capite che per un salesiano, educatore per vocazione, questa è una sfida che io raccolgo molto volentieri, e oggi io penso di iniziare questo discorso, che non può concludersi certamente in 40 minuti di trasmissione, ma per aprire degli scenari che poi vedremo di approfondire. Iniziamo con una preghiera, mi pare importante. Preghiamo Don Bosco, ecco, ci rivolgiamo a lui, lo faccio a nome di tutti i genitori, di tutti gli educatori, gli insegnanti, gli animatori di gruppo, di tutte le persone che sono interessate ai giovani e alla loro crescita. Ci rivolgiamo a te, Don Bosco, che non smetti mai di essere un punto di riferimento per tutti i giovani e per chi ha a cuore il loro vero bene. Donaci la capacità di guardare i giovani con il tuo sguardo, di essere in mezzo loro presenza educativa significativa, attenta a cogliere le loro necessità e i loro segnali, presenza che sa incoraggiare e far emergere le loro risorse migliori, perché prendano in mano se stessi e il proprio futuro. Donaci la capacità di amarli con il tuo cuore, di essere sempre dalla loro parte e di difendere i loro diritti, perché vivano la vita come un dono e si sentano figli amati da Dio. Fa che sentiamo sempre al nostro fianco la tua presenza che sostiene il nostro cammino per vivere nella speranza e per impegnarci fino in fondo nel presente. Che Maria Ausiliatrice, che ti ha guidato in tutta la tua esistenza, guidi anche noi nel vincere questa sfida dell'educazione dei giovani di oggi. Te lo chiediamo e lo affidiamo a Cristo, nostro Signore. Amen. Don Bosco, 1800, ma ha ancora qualcosa da dire a una società come quella di oggi, totalmente diversa? Io penso proprio di sì. E inizio leggendovi quello che ha detto uno scrittore francese, si chiama Jean Duvalier, ed era un compagno dell'Abbé Pierre, che rivolgendosi ai giovani salesiani ha detto: voi avete opere, collegi, oratori per giovani, ma non avete che un solo tesoro, la pedagogia di Don Bosco. Potete rischiare tutto il resto, questi non sono che mezzi, ma salvate la pedagogia. 20 anni di ministero nella rieducazione mi obbligano a dirvi: siete responsabili di questo tesoro. In un mondo in cui gli uomini e i ragazzi sono frantumati, disseccati, triturati, classificati, psicanalizzati, in cui i bambini e gli uomini sono utilizzati come cavi e materie prime, il Signore vi ha affidato una pedagogia in cui trionfa il rispetto del ragazzo, della sua grandezza, della sua fragilità, della sua dignità di figlio di Dio. Conservatela, rinnovatela, ringiovanitela, arricchitela di tutte le scoperte moderne, adattatela ai vostri ragazzi strapazzanti da un mondo che non li considera se non merce di commercio, e in un modo come Don Bosco non aveva mai visto. Ma per carità, conservate la vostra pedagogia. Cambiate tutto, perdete se è il caso le vostre case, non importa nulla, ma conservate per noi questo tesoro, il modo di Giovanni Bosco di amare e salvare i giovani. Ecco, questa parola mi pare molto bella, autorevole, ma io penso che guardando davvero la situazione sociale, politica, anche soprattutto direi di questo mondo diventato ormai un'unica realtà per mezzo della comunicazione sociale che ci fa diventare direi quasi concittadini gli uni degli altri e se non altro siamo messi al corrente in tempi reali di ogni cosa che capita. Viviamo però un periodo di crisi segnato da questi cambiamenti economici, tecnologici e culturali. Stiamo entrando in una società che gli economisti e i sociologi qualificano come post-industriale, post-moderna, che voi capite, dire post vuol dire che viene dopo, ma non ci dice che cosa ci aspetta. La situazione socio-economica dei nostri tempi è simile a quella che ha affrontato Don Bosco quando, giovane prete, 1841, si ritrova migliaia di ragazzi per le strade di Torino che venivano dalle valli alla ricerca di un po' di lavoro, di un pezzo di pane, nella prima società, nella prima industrializzazione. E Don Bosco ha delle pagine in cui descrive la situazione di questi ragazzi che strappano ancora oggi un grido di dolore e non ha avuto dubbi. Fra le varie scelte che si proponevano, lui come giovane sacerdote ha dedicato tutta la sua vita a educare i giovani. Beh, ai tempi di Don Bosco si passava da una società contadina a una società industriale, da una società rurale a un'urbana, da una società monarchica a quella repubblicana. Ma tutti questi periodi di profondo mutamento sono sempre segnati da forte turbolenza per i giovani, perché si interrogano sul proprio futuro, soprattutto coloro che sono un po' più fragili, o psicologicamente o socialmente, e tra questi ancora di più quelli che vivono situazioni di esclusione sociale. Pensate anche soltanto agli immigrati che devono ricostruire addirittura il tessuto culturale in cui inserirsi. Ecco, non possiamo dimenticare che molto spesso anche la violenza dei giovani costituisce di fatto il loro modo, un po' istintivo, poco controllato, di gestire il conflitto, di esprimere rabbia. Ciò che invece non è naturale e che noi vorremmo fare diventare frutto della nostra educazione è la convivialità, la pace, stabilire relazioni rispettose nei confronti anche di chi è diverso da noi. Quindi il problema prioritario che le nostre società moderne devono affrontare è l'educazione. Questa fu l'intuizione di Don Bosco nel XIX secolo. E ricordiamoci le parole che lui stesso pronunciò a Parigi. Era andato nel 1883 chiamato da persone che ne avevano sentito parlare e l'hanno accolto direi veramente come un profeta. E la frase diciamo importante che ha siglato i suoi interventi: non indugiate nell'occuparvi dei giovani, altrimenti loro non indugeranno ad occuparsi di voi. Sentite quanto è profetica questa intuizione di Don Bosco, 1883. Ecco, nei periodi caratterizzati dall'incertezza e da una perdita di fiducia verso le istituzioni, pensate alla scuola oggi in Italia, l'autorevolezza dell'educatore è basata non tanto sul fatto che siede dietro una cattedra, quanto sulla sua credibilità davanti ai giovani. Questa era la convinzione di Don Bosco, che ha fondato il suo metodo e l'ha chiamato sistema preventivo, l'ha fondato sulla qualità della relazione tra l'adulto e il giovane. Questo è il vero segreto. Che tipo di relazione stai instaurando? Questo è l'asse portante del progetto pedagogico di Don Bosco. Ecco, non dimentichiamo che, come ai tempi di Don Bosco, anche oggi gli elementi che caratterizzano la problematicità dei giovani si possono riassumere in tre. Anzitutto la perdita di fiducia. Non si fidano più del mondo adulto. Si chiudono nel loro mondo. Vorrebbero essere autosufficienti, autoreferenziali. hanno un loro gergo, hanno codici di comportamento, hanno dei simboli quasi degli idoli, dei totem, il telefonino, il telecomando, la moda, il branco e poi adesso tutti i mezzi di comunicazione sociale che internet offre, il blog, Facebook. Pensate, nell'avvenire proprio di oggi, nel presentare questo rapporto della Conferenza Episcopale Italiana che ci stimola a prendere l'educazione come punto di partenza, è messo in evidenza come proprio questi mezzi di comunicazione sociale, se usati in maniera forte e ben conosciuta dagli educatori, saranno capaci di ristabilire il ponte che in qualche maniera si è rotto tra generazioni. Un secondo punto, dopo la perdita di fiducia nel mondo adulto, un secondo punto che caratterizza la mentalità del giorno di oggi è l'angoscia per il futuro. Che cosa farò quando dovrò uscire da questa età? Il giovane tende, no, a eternizzare la sua giovinezza, direi che tende a non assumere responsabilità, questa angoscia per il futuro, perché è complesso, è un futuro che non è dominato da loro, è dominato dagli adulti, dall'economia, dalla politica, di cui vedono poi tutte le brutture, tutti i pasticci giorno per giorno, e quindi tenderebbero a non assumere nessuna responsabilità. Guardate il caso dell'amore, dove diventa sesso e non amore, dove si convive e non ci si sposa, cioè questo rifiutare il mondo adulto, rifiutare le difficoltà. Ecco, questo è il terzo punto, direi che è il cuore anche degli altri due, non voler crescere, rimanere Peter Pan. Si incontra quindi questa situazione di vivere alle spalle della famiglia per quanto è possibile, non assumendosi le proprie responsabilità. Dobbiamo aggiungere che la società non è che faccia moltissimo per aiutare questi giovani, soprattutto a livello di anni di scuola, a livello di posti di lavoro, a livello di lasciare ai giovani i posti di responsabilità che la generazione precedente ha già occupato. Ecco, allora, se queste sono le tre difficoltà, mancanza di fiducia, angoscia per il futuro e non assunzione di responsabilità, le tre risposte che Don Bosco propone sono esattamente quelle costruttive che gli corrispondono. La prima, una pedagogia della fiducia. Senza fiducia non c'è educazione. Questo è il principio base del sistema educativo di Don Bosco. Solo attraverso una relazione, ma una relazione vera di fiducia tra chi educa e chi è educato, il giovane e l'educatore, si può fondare un concetto di autorevolezza. Ma come instaurarla questa fiducia? Don Bosco risponde con una sola parola, con l'affetto. Il giovane deve sentire che tu stai dando la tua vita per lui, che tu gli vuoi bene, che tu lavori per il suo bene. L'esperienza insegna che la sfera affettiva è costitutiva di ogni vera relazione umana. Don Bosco consiglia all'educatore di saperla gestire all'interno della relazione educativa, quindi cercare veramente di esplicitare questo impegno per instaurare un clima di fiducia. E senza affetto non c'è fiducia, e senza fiducia non c'è educazione. Un'educazione basata sulla fiducia, che diventa un'educazione basata sulla ragione. L'educatore deve agire in maniera ragionevole, convinto sempre che il giovane è dotato di ragione anche lui, è in grado di comprendere dove si trovano i suoi interessi, se tu glieli spieghi, glieli fai capire, glieli fai sperimentare. E qualunque sia il comportamento di un giovane, o per quanto inadatto, sbagliato, possa apparire a prima vista, che si tratti di un giovane che si è incappato persino nella delinquenza o nella tossicodipendenza o in altri tipi di comportamenti devianti, egli, giovane, ha sempre delle ragioni per spiegare perché ha fatto quelle scelte, perché ha adottato quel comportamento. Nella sua testa lui ha razionalizzato. L'educatore, ecco, deve entrare in questi suoi ragionamenti, perché non è che il giovane magari ha ragione, ha trovato il vero, ha trovato una vera soluzione, ma lui pensa di essere in questa situazione. Allora noi dobbiamo entrare in questo suo meccanismo e cercare le sue ragioni per aiutarlo a smontarle e portarlo a capire le ragioni che possono veramente fargli del bene. E fino a quando l'educatore non avrà decifrato, capite, proprio decifrato queste ragioni, pensate all'importanza del dialogo, dello stare con lui, del condividere il suo tempo, anche i suoi divertimenti, ecco, finché non avrà decifrato queste ragioni, non può trovare delle risposte adatte e proprio l'educatore rischia di dire cose che l'educando non capirà e giudicherà assolutamente sbagliate. Allora da parte dell'educatore ci deve essere, direi, una specie di tirocinio molto ben fatto, profondo. E Don Bosco dice all'educatore: ci sono due metodi educativi. Il primo è chiamato metodo repressivo ed è usato, direi, in tanti campi umani, dove c'è una legge pubblicata, fatta conoscere, e poi c'è una punizione, e sulla paura della punizione si tenta di dissuadere dal fare certe cose. Il codice della strada, la riga bianca e la pattuglia della polizia stradale, e tutti rallentiamo perché in quel momento ci ricordiamo che se no paghiamo la multa. È il metodo repressivo, che può ottenere qualche effetto, qualche frutto, ma non educa la coscienza, perché nel momento in cui viene meno la paura della sanzione, se non ho la convinzione profonda mi scapriccio a fare quello che voglio. L'altro metodo, dice Don Bosco, lo chiamiamo sistema preventivo, e lui ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, ormai conosciuto in tutto il mondo, valorizzato in tutto il mondo. La persuasione è interamente fondato sul rispetto dei diritti umani del bambino. È al centro, nel cuore di Don Bosco, al centro dei suoi discorsi, il singolo ragazzo, non il gruppo, non la massa. Poi per conseguenza verranno anche i giochi del gruppo, ma per Don Bosco era estremamente importante l'attenzione al singolo ragazzo e a tutto il ragazzo, non solo a un aspetto, ma a tutto quello che può riguardare la vita del ragazzo, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista intellettuale, ma soprattutto dal punto di vista morale e spirituale. C'è una bella frase di Don Bosco: io vi voglio felici oggi, vi voglio felici domani, io vi voglio felici sempre, e in quel sempre c'è il paradiso. Un'educazione fondata sulla fiducia deve trovare nel cuore dell'educatore una fede incrollabile sulla educabilità del bambino, qualunque siano le difficoltà che dovrà affrontare. Credere nei giovani significa ritenere ogni giovane, qualunque possono essere le sue condizioni o le esperienze precedenti negative, come un'opportunità di crescita. Ecco, io ricordo un episodio, ragazzi di strada, e un signore che mi diceva: perché ti occupi di questi che puzzano e rubano? E mi metteva in evidenza, certo, due cose reali, ma non mi metteva in evidenza la cosa più importante, che lì c'è una persona, capolavoro di Dio, capite, che ne viene fuori un'antropologia, un modo di vedere, per cui io metto al centro la persona umana del giovane e la considero un'opportunità, un regalo che il Signore mi sta facendo, che vuole stimolare la mia capacità di amare e rendermi veramente suo strumento nel realizzare quel capolavoro che è ancora, diciamo, nascosto nel cuore di quel ragazzo. Allora voi mettete nelle mani di Don Bosco un bravo ragazzo come Domenico Savio, educato benissimo da suo papà e sua mamma, dal suo parroco ben preparato, e Don Bosco ne fa un capolavoro, ne fa un santo, ma poi gli mettete nelle mani un'altra figura, perché del mondo salesiano, Michele Magone, era un capobanda, e Don Bosco lo conosce in una stazione mentre aspetta di prendere il treno, e vede proprio che è un capo di quelli che organizza situazioni difficili poi da controllare, e lui entra in amicizia, lo sfida in senso bello umano, se lo rende amico, crea la fiducia, e quel Michele Magone, che avrebbe potuto finire nelle carceri di Torino, finisce invece, almeno purtroppo è morto molto giovane, finisce a essere un modello di comportamento per gli altri suoi amici. E a ben pensarci, è sempre il giovane in difficoltà che fa progredire l'educatore nella sua arte pedagogica, e gli lo obbliga a porsi delle domande, a rimettersi continuamente in gioco. Direi c'è un episodio caratteristico che per noi salesiani è la chiave di lettura anche del sistema preventivo. È l'8 di dicembre e Don Bosco va a celebrare l'Eucaristia nella chiesa della Consolata di Torino, e mentre si sta vestendo quei paramenti sacri, il sagrestano rincorre con il bastone per accendere le candele, rincorre un ragazzo che si vedeva mal vestito, insomma doveva essere uno di quei ragazzi di Torino alla ricerca del lavoro, chissà, di domenica, forse si era intrufolato in chiesa 8 dicembre a cercare un po' di caldo. E Don Bosco ferma il sagrestano, dice: non picchiarlo, fermati. E chiama il ragazzo e gli dice: senti, vorrei parlare con te, puoi aspettare che termino la messa e poi parlo con te? Sì. E il ragazzo ascolta la messa, termina la celebrazione, Don Bosco si avvicina e inizia un bellissimo dialogo con questo ragazzo, cercando di avere da parte sua una risposta positiva. E comincia a domandargli: ma tu qui a Torino hai una casa? No. Ma hai ancora i tuoi genitori? No. Ma hai un lavoro? No. E tutta una serie di no, davanti alle quali, ecco, a volte noi ci scoraggiamo, non abbiamo più coraggio di andare avanti. Allora, qui la genialità di Don Bosco, che dice: sai fischiare? E il volto di questo ragazzo si illumina e dice: sì, so fischiare. E Don Bosco allora a quel punto inizia a stabilire questa nuova relazione di fiducia vicendevole, di amicizia. Lo invita ad andare con lui dove raduna altri giovani in quello che Don Bosco chiama il suo oratorio, e Don Bosco inizia questo momento così importante, perché è lui stesso che poi ce lo descrive, ricordandosi anche il nome del ragazzo, che si chiamava Bartolomeo Garelli, e di cui noi abbiamo fatto tante ricerche poi storiche per vedere di rintracciarlo, ma per il momento non ci siamo riusciti. E Bartolomeo Garelli inizia con Don Bosco questa nuova relazione con un'Ave Maria. Don Bosco racconterà poi, ancora al termine della vita, che tutta la sua opera è iniziata con quell'Ave Maria. Quella Ave Maria che era il ponte, il collegamento fra l'educatore e l'educando. Riflettiamoci sopra un momento. Chiedo alla regia se può mettere un piccolo stacco musicale. Abbiamo concluso la prima parte in cui abbiamo parlato di una pedagogia che deve essere risposta alla mancanza di fiducia, e quindi una pedagogia della fiducia. L'educatore che veramente mette al centro del suo cuore il ragazzo, e il ragazzo deve mettere al centro del suo cuore l'educatore. E c'è un altro episodio con cui iniziamo questa seconda parte. A Torino scoppia il colera e si tratta di aiutare ad assistere i colerosi, e voi capite il pericolo del contagio. Ma qui c'è di nuovo, direi, il gigante Don Bosco, che intuisce che i suoi giovani devono crescere pronti nel servizio, capaci davvero di assumersi le responsabilità, e propone ai suoi ragazzi, stimolato da Domenico Savio che guidava il gruppo, di andare in giro per le case e dove trovavano dei colerosi aiutarli, assisterli e segnalarli. E davanti a una cosa di questo genere, pensate, sto pensando all'attuale paura dell'influenza, noi avremmo detto esattamente il contrario: non andare, scappa, difenditi. Don Bosco ha pensato anche a questo e ha dato a ciascuno una medaglietta della Madonna e ha detto: mettetela al collo e pregatela e conservatevi in grazia di Dio, non fate peccati in questo periodo. Io vi assicuro che a queste condizioni nessuno di voi prenderà il colera. E questo è avvenuto. Allora, voi qui potete cogliere la forza della relazione e la profondità della relazione fra l'educatore e l'educando, che condividono una ragione profonda, come quella della fede, che dà senso chiaramente a tutto questo. Don Bosco, quando gli chiedevano di sintetizzare con tre parole il suo sistema preventivo, diceva: sono tre le colonne su cui dovete basarvi. La prima è la ragione, e ne abbiamo già un poco parlato. Cioè, il ragazzo è una persona umana, ha una sua dignità, dovete ragionarlo, dovete... La seconda è la religione, perché è chiaro che non basta la ragione, dopo devi avere la forza morale di agire di conseguenza e di costituirti una personalità interiore forte e coerente con le ragioni che hai approfondito. E allora ecco la forza della religione, qualunque religione, ma naturalmente in particolare con una religione come quella cristiana, che ti invita a dare la vita per i tuoi fratelli. La terza colonna che Don Bosco dava come indispensabile e che era condizione per rendere valide le prime due, sia la ragione sia la religione, è una parola dell'Ottocento: amorevolezza. Difficile da tradurre nella lingua di oggi, è amore, ma è un amore che dà la vita, è un amore non invasivo, un amore non possessivo, questa amorevolezza per cui il ragazzo è al centro dell'attenzione dell'educatore, ma nello stesso tempo il ragazzo guarda al suo educatore come alla guida luminosa di cui si fida e a cui si appoggia. Allora, se la prima situazione di disagio dei ragazzi, la perdita di fiducia, e abbiamo risposto con una pedagogia della fiducia, della ragione, davanti alla seconda, che è l'angoscia per il futuro, la risposta è una pedagogia della speranza. Speranza, parola grande, dilatatela fino a pensare alla santità, cioè una speranza di vita che non termina con la riuscita, la carriera, i soldi, lo stipendio, l'abilità professionale, no, una pedagogia totalitaria della speranza, una visione ottimistica che vuole aiutare i giovani ad utilizzare tutti i vettori di progresso che ci sono nella società per renderla più giusta, più fraterna, più vivibile. Quindi è un ottimismo con cui il giovane deve entrare nell'assumersi le proprie responsabilità. Insegnare all'adolescente, al giovane, direi a guardare con occhi meravigliati e quindi vogliosi di apprendere tutta la realtà che lo circonda. Pensate oggi il mondo che si spalanca tramite i nuovi mezzi di comunicazione sociale, i viaggi che oggi sono possibili anche ai giovani. Certamente bisogna anche metterli in guardia rispetto alle possibili derive di un uso sbagliato del progresso. Non tutte le cose offerte dal progresso fanno il bene, ma attenzione che mettere in guardia non voglia dire bloccare la facoltà di meravigliarsi, che tolga quella spinta che è caratteristica della gioventù. Per stare a un proverbio, fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. È tempo, per il morale della nostra gioventù, di non fargli spavento con il brusio degli alberi che cadono, molto ripreso dai media, ma di saperli aprire alla bellezza della germinazione, delle cose nuove. E questa attenzione, direi, al processo, ecco, diciamo, di germinazione, cioè il giovane sente crescere nel suo cuore, davanti al mondo che lo circonda, mille possibilità creative, che caratterizza lo sguardo di Don Bosco anche nel pensare il futuro di questi giovani, la storia del seme, che è chiamato a diventare un grande albero, ed è senza dubbio la più bella parabola sull'educazione. Esistono poi tre categorie di uomini e donne paragonate al seme. Prima di tutto c'è chi nel seme non vede altro che il seme, è una prospettiva limitata, non vede il futuro e quindi non sa proporre qualcosa di credibile. Poi c'è chi vedendo il seme non fa altro che sognare l'albero, ma manca il collegamento fra il momento in cui sei seme e il momento in cui diventi albero. Questi grandi idealisti rischiano fortemente di distruggere anche il seme. E infine ci sono coloro che vedono che fra il seme e l'albero c'è una profonda relazione, e allora, vedete cosa succede, stanno attenti al terreno in cui il seme deve crescere perché davvero possa diventare un albero. Ecco, direi la magia educativa di Don Bosco è stata proprio questa, di cogliere le grandi potenzialità dei giovani, di avere un modello di uomo adulto molto bello e molto completo, ma di lavorare in modo serio, profondo, sul terreno in cui questo seme poteva svilupparsi e acquisire vere capacità. Educare, secondo Don Bosco, significa offrire il miglior terreno per permettere al bambino o al giovane di radicarsi nella società, nella famiglia, al fine di farlo però diventare un nuovo soggetto, non semplicemente un aggregato secondario di quello che già esiste. E c'è un elemento che secondo Don Bosco caratterizza in modo particolare il terreno, ed è la gioia. Gran parte dell'arte educativa di Don Bosco consiste nel saper instaurare attorno a sé un clima di gioia, di pace e di serenità. Le comunità che Don Bosco ha creato da giovane prete e che poi ha insegnato i salesiani a potenziare sono tutte comunità caratterizzate da un clima di gioia. Questa gioia è necessaria per lo sviluppo. La gioia ci sembra essere la componente essenziale del clima educativo salesiano. È sempre presente in sovrabbondanza in coloro che vivono nella verità e nell'amore. Vedere nel giovane sia il bambino che è ora, sia l'adulto che è chiamato a diventare. Questo è lo sguardo che Giovanni Bosco ha sui giovani, questa è la maniera migliore per rispettare il diritto del bambino a crescere. Lui lo diceva: io vi voglio felici oggi, felici domani, felici sempre, ovviamente pensando al paradiso. Sviluppare un progetto che tenga conto del bambino, della sua realtà di oggi e della sua potenzialità di adulto di domani significa dargli sicurezza, significa responsabilizzarlo. È l'arte della pedagogia salesiana che risiede nella sana articolazione tra queste due linee di forza. Dare sicurezza è saper esprimere il carattere incondizionato dell'affetto che ci lega al giovane, ma nello stesso tempo è anche essere garante di un insieme di regole che permangono nonostante i tentativi di trasgressione che sempre troviamo negli adolescenti. Rassicurare è il compito dell'educatore, rassicurare e aiutare il giovane, fargli fare memoria dei piccoli o grandi passi positivi che riesce a compiere, proporzionati alle sue capacità per renderlo ottimista nella sua crescita. Direi che una spirale di trasgressione può essere spezzata solo facendo sperimentare qualche cosa di positivo. Hai un ragazzo che si comporta male, aiutalo a fare dei piccoli gesti buoni. Si tratta sempre di focalizzare sul saper fare del giovane, puntare l'attenzione su ciò che sa fare. Il colloquio con Bartolomeo Garelli termina proprio nella ricerca di qualcosa di positivo che lui doveva saper fare: sai fischiare. E quando Bartolomeo Garelli ha risposto di sì, si è aperta la porta dell'incontro educativo. rassicurare ma anche responsabilizzare, in quanto solo esercitando responsabilità si impara a diventare responsabili. Molti adolescenti di oggi soffrono proprio per non avere la possibilità di esercitare una propria responsabilità reale, sono iperprotetti dalla famiglia o dalla società, e questo è particolarmente vero per tanti giovani che finiscono con scegliere comportamenti asociali dove sentono di poter in quel momento assumere una propria responsabilità, ma purtroppo in un campo sbagliato. E l'orologio mi impone di fermarmi, di riprendere poi questa nostra conversazione il prossimo mese, ma in questo momento restiamo disponibili ad accogliere tutte le telefonate possibili, proprio per approfondire insieme queste bellissime tematiche.
Bene, allora una pausa musicale e poi Don Ferdinando Colombo risponderà alle vostre domande. Vi ricordo...